Buonasera, buonasera carissimi e
Buonasera a
carissime.
tutti.
Cara Nadia, siamo ancora qui in questa trasmissione,
Ciao
diciamo così,
Elio.
occasionale. Come stai? Mi
Sto molto bene,
fa
grazie.
piacere,
E
dai.
tu?
Benissimo. Allora, carissimi e carissime, in sintonia con Radio Gamma 5, un caro saluto appunto da Elio e da Nadia. Ciao
Ciao a tutti.
a tutti, siamo ancora con voi con questo programma extra per supplire la storica trasmissione del mercoledì dalle 18 alle 21. Del mitico Alessandro Bianda, a cui mandiamo un carissimo saluto in attesa.
Buonasera,
Buonasera.
Sandro.
In attesa del suo rientro quanto prima. Allora, grazie a Radio Gamma 5 e all'attività di programmazione di Lilli, abbiamo, cara Nadia, questa bella opportunità di questo spazio che abbiamo pensato di rivolgere ancora all'evento della Pasqua
Sì, infatti,
con il
approfondiamo.
Sì, con il contributo di Luisa Testa, sacerdote della comunità dei cristiani, il movimento di rinnovamento religioso nato da un impulso di Rudolf Steiner. E Luisa Testa è collega di Orlando Bisolaro, che molti di voi già ormai conoscono molto bene.
Conosciamo.
Ecco, che appunto è intervenuto anche lui poco tempo fa, sempre in una trasmissione così extra. Allora, cara Nadia, prima di salutare Luisa Testa, diamo i nostri riferimenti telefonici.
Sì, allora, in questa puntata non riceviamo telefonate, ma saranno molto graditi i vostri SMS al 334-710-2672. Ricordo che oggi è il 1° aprile 2020 e sono le 18:10 e siamo sulle frequenze di Radio Gamma 5 94 MHz. Ci troviamo in diretta nella sede di Via Antoniana 66 a Campodarsego.
Anche in streaming, no? Dicevi?
Eventualmente potete ascoltarci anche in live streaming accedendo direttamente al sito e insomma andando sulla opzione menu relativa.
Benissimo, benissimo. Allora, adesso dovremmo avere con noi già in linea Luisa Testa. Luisa Testa, ci senti?
Buonasera, buonasera.
Buonasera Luisa.
Allora, Luisa, ti ringraziamo tantissimo. Noi ci conosciamo, ci diamo del tu, anche se siamo in trasmissione così pubblica. Come stai lì a Milano?
Milano è una città stranamente silenziosa, molto vuota.
Sì, proprio si vive questa atmosfera, diciamo così, un po' da incubo, se si può dire.
Parlare di incubo forse è un po' interpretare quello che passa sia come eventi che anche nelle anime di tutti quanti. Credo che il sentimento prevalente sia quello della necessità di resistere. Questo d'altra parte è anche un po' nell'animo dei lombardi, dei milanesi, che sono un popolo appunto ben attivo ed iniziativa. Allora è una situazione in cui ci si ritrova tutti fermi e bloccati. A me è sembrato che in questi giorni si andasse sviluppando questo realistico sentimento di dover attraversare ciò che c'è da attraversare. E quindi c'è un grande dolore innanzitutto per molti solo immagini che si vedono di persone che appunto adesso di cui restano solo le spoglie mortali qui sulla terra. Adesso la quantità di persone che passano la soglia è tale che ognuno comincia ad avere qualcuno che conosce o direttamente o indirettamente, quindi è un lutto che diventa anche più tangibile proprio perché tocca più direttamente gli affetti, ma comunque lo stato d'animo principale, almeno per quello che io sento parlando con le persone, anche vedendo un po' le espressioni dei visi quando si riesce ogni tanto a andare fuori per necessità, c'è proprio un'idea di volere attraversare, affrontare quello che c'è da affrontare.
Questo è un bel atteggiamento, è un fondo positivo dell'animo, diciamo.
Sì. Io credo che ormai sia diventato un sentimento comune che di fronte a un a degli eventi così, diciamo pure distruttivi, distruttivi non solo di vite umane, ma distruttivi anche di quella che era fino, cioè che si dava per scontata come possibilità di convivenza, quindi fare delle cose insieme, lavorare, incontrarsi, liberamente muoversi, che tutto questo adesso venga meno, è qualche cosa che obbliga tutti a farsi delle domande.
Certo.
Io credo che non siano molti quelli che dicano ripariamoci aspettando che passi la tempesta, ma in moltissimi c'è invece il sentimento, c'è stata una grossa rottura nel quotidiano, allora cerchiamo di fare sì che niente sia più come prima, o meglio niente, cioè che tutto ciò che ci ha portato a questo disastro non continui come è stato finora.
Sì, chissà, c'è la lezione che la impariamo, insomma, no? Auspichiamo che questo ci sia nelle anime delle persone. Ascolta, Luisa, io direi che poi magari riprendiamo, ci colleghiamo anche con la tematica che svilupperemo questa sera, che è così, finalmente, no? Siamo inondati da questa ondata animica di riflessioni, di timore, di incognita che questa ondata virale sta investendo tutto il mondo. Però diciamo questo purtroppo ci porta così anche a non fare attenzione al momento importante dell'anno, che è questa esperienza della Pasqua, dell'evento del Golgota, e quindi ti siamo veramente grati per sia Orlando che te che ci date questa possibilità di dare ai nostri radioascoltatori e chi può essere interessato anche un momento di preparazione e di attenzione ai Vangeli in relazione alla Pasqua.
E anche di rinnovamento, perché in effetti in base al periodo che stiamo passando, no, come diceva giustamente la sacerdotessa, ci dobbiamo proprio così riunire e connetterci con la nostra interiorità e fare nuovi pensieri.
Certo. E allora io direi, se Luisa Testa hai voglia di così un minuto presentare quella che è la comunità dei cristiani, giusto che anche ricordarlo a chi ci ascolta, per poi andare così proprio al nocciolo della nostra trasmissione di stasera.
Sì. La comunità dei cristiani ha come nome intero Movimento per il Rinnovamento Religioso. E questa non è semplicemente un'aggiunta, ma è il senso di quella che vuole essere l'iniziativa e della comunità dei cristiani. Quindi riuscire a vivere insieme una religiosità che sia priva di dogmatismo, in modo da consentire che il Cristo vivente sia presente per i singoli e per una nuova comunità che si forma nella consapevolezza che il Cristo è venuto per l'umanità intera. Immaginare una religione senza dogmi non è semplice,
perché
siamo abituati a identificare religione con prescrizioni, con dettati, per cui se non credi qualcosa allora non ci stai dentro, sei fuori. Questo può aver avuto un suo senso, forse, ma forse non nella misura in cui è avvenuto, comunque nei secoli precedenti. Adesso, in un'epoca in cui ogni uomo può sviluppare coscienza dello spirito che è in lui e al quale si può connettere, quando si apre al mondo e vede come lo spirituale è presente nel mondo, allora oggi non è più possibile cercare una religiosità che si fondi su dei dogmi. Dogmi intendo delle indicazioni di contenuti di fede che devono essere accettati come tali. La fede non può avere come fondamento una, chiamiamola, fiducia cieca in quello che qualcuno ti dice. La fede non può che poggiare sull'intimo convincimento interiore, e questo può svilupparsi se l'anima, lo spirito hanno la possibilità di attivarsi personalmente, quindi se lo spirito che nell'uomo può riconoscere lo spirito di cui è intessuto il mondo intero.
È molto bella, scusa, questa immagine che dai, perché proprio, come dire, fa un appello, un richiamo, così, a un anelito interiore, ad aprirsi alla conoscenza e al cercare di andare incontro a questo essere spirituale che abbiamo dentro di noi, che è anche fuori di noi, e quindi questi dogmi, che sono come una camicia di forza, invece imbrigliano questa possibilità dell'animo di così aprirsi, espandersi, e senza preconcetti, diciamo, no?
Sì, sì, sì. È un'altra cosa che possiamo, per caratterizzare un po' la comunità dei cristiani, che possiamo trarre sempre dal suo nome, movimento, è proprio il voler essere in movimento, cioè avere la consapevolezza che come esseri umani siamo in divenire, come umanità siamo in divenire, e possiamo osare dire qualche cosa che sarebbe suonata eretica in altri tempi. Il mondo spirituale stesso è in movimento, il divino stesso attende che l'uomo possa fare dei suoi passi nella direzione dello sviluppo spirituale, in modo che anche lo spirito possa divenire con il divenire dell'uomo. C'è c'è qualcosa che viene detto nel culto della comunità dei cristiani quando si parla del divenire dell'uomo, in cui si rispecchia il divenire di Dio. E quindi, se noi partiamo dal considerare un Dio vivente, un essere umano che procede, tutto questo non può che consentire, per così dire, ma consentire non è una parola adatta, non può che partire dal rispetto della posizione di ognuno.
Certo.
Per questo non possono esserci dogmi che dicano è solo così.
Certo che quello che hai detto con questa voce così tranquilla fa tremare un po' le gambe, no? Questo divenire dell'uomo è il divenire
dell'umanità,
dello spirito, no? Di Dio, no? Faccio fatica a pronunciare questa parola. Comunque, quindi c'è stato un impulso di questi teologi, anche giovani, che si sono rivolti, sì, a Rudolf Steiner, perché sentivano questa esigenza che tu stai spiegando bene, insomma.
Sì, 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 proprio così. L'origine è stata questa. C'era un gruppo di giovani antroposofi che erano contemporaneamente impegnati nella teologia delle chiese riformate, che chiesero a Rudolf Steiner come rinnovare la vita religiosa. E con loro grande stupore, noi siamo qui intorno al 20, all'anno 1920, con loro grande stupore, visto che loro erano di provenienza culturale delle chiese riformate, si sentirono dire da Rudolf Steiner che era necessario un rinnovamento della vita sacramentale, perché noi sappiamo che nelle chiese riformate l'idea del sacramento è andata sempre più impallidendo, fino quasi a scomparire, fondamentalmente anche perché è venuta meno l'idea del sacerdozio come consacrazione. Noi possiamo spiegare, adesso faccio un piccolo excursus storico, possiamo spiegare questo storicamente, in quanto si vedeva nella figura dei sacerdoti dei trasmettitori tra il divino e l'umano, che però si arrogavano il potere di essere gli unici a fare questo. Quindi, dato che nelle chiese riformate c'è il dare spazio alla libertà di ciascun individuo, e questo cozzava con il dovere sottostare a una mediazione con un elemento di potere, e tutto questo poi portò come conseguenza storica un affievolirsi e un venire meno dei sacramenti, mentre quando questi giovani teologi chiedono, si sentono dire a Rudolf Steiner: rinnovare la vita sacramentale. Noi adesso possiamo comprendere questo quando conquistiamo una nuova relazione con il sacramento, quando vediamo nel sacramento un agire che non è arbitrario da parte dell'uomo, ma che ha delle forme che sono state date dal mondo spirituale, e attraverso questo agire si aprono le porte tra mondo terrestre e mondo divino, e c'è un movimento nei due sensi, di offerta da parte dell'uomo, di grazia da parte del mondo spirituale. Quindi questi giovani teologi si sentirono dire il rinnovamento della vita religiosa, e non fu solo una cosa che Rudolf Steiner disse, perché Rudolf Steiner si fece tramite con il mondo spirituale e ci ha donato un rinnovamento di tutti e sette i sacramenti. E questo consente a uomini del nostro tempo, quindi in piena coscienza, di poter essere partecipi della vita sacramentale. Tornando sempre adesso, tornando di nuovo ai fondatori, quindi questi giovani sentirono dire rinnovamento della vita sacramentale. Si può raccontare con più estensione cosa accadde allora? Come mai non fu fondata nel 1920 la comunità dei cristiani, ma nel 22? Perché il giovane che aveva fatto questa domanda, Johannes Werner Klein, capì male. Credette che doveva essere lui a mettere insieme un rinnovamento dei sacramenti, e quindi si mise a studiare come un matto e un disperato, cercando tutte le possibili maniere per arrivare a dei nuovi sacramenti. Comunque continuava a frequentare il Goetheanum, dove avveniva appunto, dove venivano gli incontri con Rudolf Steiner, e ci fu un'altra giovane teologa che si chiamava Gertrude Sperry, che senza sapere nulla del Klein andò da Rudolf Steiner e gli chiese: come possiamo rinnovare la vita religiosa?
Incredibile.
E lei intese quello che Rudolf Steiner le disse. Rudolf Steiner ripeté: ci vuole il rinnovamento della vita sacramentale. E tutta ripiena di questa dell'entusiasmo di quello che stava portando, della risposta di Rudolf Steiner, andò nella mensa del Goetheanum e si sedette vicino a Johannes Werner Klein e gli disse: sai cosa mi ha detto Rudolf Steiner? E quindi il giovane Klein si rese conto del suo abbaglio, e così fecero quello che Rudolf Steiner aveva chiesto, cioè misero insieme un gruppo di interessati, e Rudolf Steiner per 2 anni fece dei corsi per i futuri sacerdoti per preparare il rinnovamento religioso, nel mentre chiese al mondo spirituale e ricevette i sacramenti rinnovati, e così si poté arrivare al 16 settembre del 1922, quando fu fondata la comunità dei cristiani. Ma non fu Rudolf Steiner il fondatore, questo è bene ripetercelo, perché l'antroposofia alla quale Rudolf Steiner ha dedicato la sua vita, l'antroposofia non fonda religioni, l'antroposofia è conoscenza che aiuta a comprendere tutte le religioni, quindi in quel caso Rudolf Steiner ha aiutato, tant'è che lui non ha mai celebrato. Lui ha mostrato a Rittelmeier, che era la personalità di maggiore spicco in questo gruppo di 45 persone che si erano riunite per la fondazione, Rudolf Steiner mostrò a Rittelmeier come celebrare, e anche durante la prima celebrazione stiede in piedi accanto all'altare, quindi fu presente nel sostenere questo culto che si incarnava per la prima volta sulla terra grazie alla sua mediazione. E allora si è andati avanti.
È molto bello che questo, che puoi raccontare queste belle cose. Ringraziamo anche l'opportunità di questa radio, che dà la possibilità di fare conoscere a più persone questo rinnovamento, no? Che porta nuova vita spirituale, così al rapporto con il culto e con i sacramenti altri, no? E comunque, peccato che in Italia, come dire, la cosa sia così ancora di dimensioni e faccia fatica a espandersi, no? Dove penso ce ne sarebbe molto bisogno. E comunque, dai, adesso magari riprenderemo ancora la cosa. Adesso diamo, diciamo, l'inizio, diciamo, quello programmato della trasmissione. Allora, prima si pensava di iniziare con la lettura del calendario dell'anima di questa settimana e magari facciamo un piccolo stacco musicale e tu rimani in ascolto e poi
Sì.
riprendiamo il filo del discorso. Eccoci, torniamo in diretta. Ricordiamo ai nostri ascoltatori Radio Gamma 5 94 MHz. Siamo con la trasmissione in diretta, in collegamento telefonico con la sacerdote Luisa Testa di Milano, che è membro della comunità dei cristiani, il movimento di rinnovamento religioso nato dall'impulso di Rudolf Steiner. Luisa, sei ancora con noi? Spero di sì.
Sì, eccomi.
Eccoci
Benissimo.
qua. Allora, senti Elio, solo una breve lettura dei messaggi che ci sono appena arrivati. E allora abbiamo Sandro che ci scrive: buonasera carissimi, un augurio di una vita roccheggiante, in crescita, piena d'affetto, ricca d'amore, serena e felice, e un abbraccione solare a 30.000 giri strettissimi per voi, la mia dolce Ari e tutti.
Bellissimo.
Ciao, grazie Sandro.
Grazie Sandro. Stari, non so chi sia, ma comunque sarà
Ok.
forse qualche amico o qualche domestico.
Poi Benek ci dice: ciao Nadia, ciao Elio, bentrovati, grazie per questa trasmissione, grazie a te, un
Benek.
caro saluto. E poi Luigi da Ferrara ci fa delle domande per Luisa Testa, che sono: la prima, è possibile vedere o sentire il rito consacrato uomo online? E la seconda, in che modo nelle 4 domeniche prima di Pasqua c'è la purificazione dei 4 corpi? La scelta dei pericoli è collegata a questo? Scusa, la scelta dei pericopi?
Delle
Pericopi?
pericopi, sì.
Scusate, sì, non leggevo bene da distanza. Delle pericopi è collegata a questo? Grazie, appunto, Luigi da Ferrara.
Ah, bella domanda, Luigi Ferrara, grazie.
Ecco, scusate, solo l'occasione questa per dire che appunto se ci sono delle domande scriveteci pure che finché è in linea la sacerdote Luisa Testa, magari se lei è d'accordo, insomma, possiamo
Sì,
approfittarne.
certo.
Grazie. Il numero, lo ripeto, per gli SMS è il 334-710-2672.
Allora, prima di rispondere alla domanda, tu, Luisa, hai preso nota della domanda di... Sì, benissimo. Vorremmo così dare proprio l'inizio ufficiale a questo incontro stasera con la lettura del calendario dell'anima, che io leggerò la versione in italiano, la Nadia, la versione in tedesco, ed è il lavoro fatto di traduzione da parte di Enzo Anastati, il gruppo di studio dell'Albero della Vita. E allora diamo lettura a questi versetti. Quando dalle profondità dell'anima, lo spirito si volge all'essere universale e bellezza sgorga dalle ampiezze dello spazio. Allora entra da lontananze del cielo la forza della vita in corpi umani e unisce, agendo piena di forza spirituale, l'essenza dello spirito con l'essere dell'uomo.
Wenn aus den Seelentiefen der Geist sich wendet zu dem Weltensein. Und Schönheit kilt aus Raumesweiten, dann sieht aus Himmelsfernen des Lebens Kraft in Menschenleiber und einet machtvoll wirkend des Geistes Wesen mit dem Menschensein.
Quando dalle profondità dell'anima lo spirito si volge all'essere universale e bellezza sgorga dalle ampiezze dello spazio, allora entra da lontananze del cielo la forza della vita in corpi umani e unisce, agendo piena di forza spirituale, l'essenza dello spirito con l'essere dell'uomo. Diamo lettura di 2 righe di commento. Vuoi cominciare
Sì,
tu, Nadia?
allora il passo si distende dal profondo al sopra, tutta l'anima ne è coinvolta. L'anima, nelle sue profondità, sperimenta i misteri del tempo, interiorità, mentre le ampiezze dello spazio ci permettono di cogliere i misteri della luce spazio. La Pasqua, per il suo carattere spazio-temporale, rappresenta per l'uomo il collegarsi e il varcare la porta del sole, l'entrare nella vita cosmica, superando i limiti della esistenza terrena, soggetta alle forze della morte. Così facendo, l'uomo supera le forze della morte e vive nella sua dimensione macrocosmica.
Essendo la Pasqua una festa mobile, essa non è principalmente legata al tempo, ma allo spazio-luce. Infatti, essa si collega dopo eventi legati alla luce, il solstizio, la luna piena, la domenica. Questi tre eventi corrispondono alle tre gerarchie. Infatti, il solstizio è legato ad avvenimenti zodiacali solari. La luna piena è solare lunare, la domenica è lunare terrestre. Abbiamo così la forza della luce che irrompe nella corrente del tempo e la cautizza affinché l'esistenza terrena si trasformi in vita cosmica, vincendo così la morte. Direi, cara Luisa, che un po' il commento, un po' questi versetti ci danno proprio la stura di quello che è il momento che stiamo vivendo, no? Questo, che bene tu hai parlato all'inizio di questo aspetto un po' di dolore e di morte che un po' incombe con questa ondata virale, e però come l'atmosfera di Pasqua, l'evento del Golgota, ci porta a pensare anche come queste forze di vita, queste forze di luce, portano, collegandosi con l'azione del Cristo, proprio che lui è venuto per superare questo evento della morte e quindi come dare la possibilità all'uomo di seguire il suo esempio, essendo che lui ci ha dato, diciamo, questo impulso per rinnovare le forze vitali e tutta quella che è la struttura, diciamo così, se si può dire, forse con una brutta parola, vibrazionale dell'essere umano, proprio in vista di una capacità di superare questi ostacoli del buio e della tenebra, insomma, no? Cosa dici?
Sì, quando viene celebrato un funerale della comunità dei cristiani e c'è la parte vera e propria del funerale, poi il sabato successivo si celebra un'unica volta una messa rinnovata, l'atto di consacrazione dell'uomo per il defunto, e lì ci sono i paramenti neri, quindi che parlano di questo elemento. Del raccoglimento terrestre, della densità terrestre, e il Vangelo è quello di Pasqua, tutto l'anno, quando si fa un culto per i defunti. Quindi il pensiero della Pasqua accompagna sulla via dell'aver attraversato la soglia, quindi è proprio così. Sì, se posso rispondere a Luigi di Ferrara, faccio
Certo.
adesso.
Sì.
Sì, vuole che rilegga le domande?
No, no, almeno se ho ben inteso,
Ok.
c'era una domanda sulla possibilità di sperimentare il culto online, se ho
Sì,
ben capito.
esatto.
Questo non, diciamo, noi cerchiamo di rinunciare per tutto quello che riguarda l'attività cultica ha delle intermediazioni meccaniche. Quindi il culto è qualcosa che viene praticato in maniera viva.
Certo.
Allora, in questo momento in cui non è possibile celebrare con una comunità, c'è un sacerdote che celebra silenziosamente, privatamente, ma celebra per tutti, quindi è un fatto a cui ci si unisce spiritualmente, non necessariamente uditivamente e visivamente. Questo invece è molto importante, cioè come presenza viva durante l'atto di consacrazione dell'uomo che si svolge normalmente, quindi con il sacerdote e la comunità. Lì si è chiamati ad essere ben svegli e presenti. Tant'è che chi ha partecipato, all'inizio è rimasto sorpreso del fatto che i presenti fossero in silenzio. C'è solo un ministrante che risponde al sacerdote a nome di tutta la comunità. Questo silenzio è quello che consente una partecipazione interiore ben attiva. Ognuno di noi può fare l'esperienza: quando si parla si è fuori, quando si tace si è ben collegati con la propria interiorità. Allora ci si può attivare interiormente durante la partecipazione al culto vivo. Poi c'era un'altra domanda sulla...
In che modo nelle quattro domeniche prima di Pasqua c'è la purificazione dei quattro corpi?
Esatto.
La scelta delle pericopi è collegata a questo, probabilmente.
Sì, poi un'altra ancora. La scelta delle pericopi è collegata a questo?
Sì, allora partiamo dalla scelta. Noi come sacerdoti abbiamo ricevuto da Rudolf Steiner l'indicazione della scelta delle pericopi collegate a ciascun momento dell'anno. Quindi non è qualche cosa che si stabilisca così in base a delle riflessioni che ci si può fare sul momento, ma ci è stata data. Soltanto in alcuni casi è stata data un'indicazione generica che dice, per esempio, una guarigione, oppure, e questo è nell'epoca della dopo Epifania c'è un'indicazione così generica, una guarigione, allora si può scegliere, ogni anno c'è qualcosa di diverso, o anche nel periodo tra Michele, tra il tempo di Michele e poi l'Avvento, anche lì l'indicazione è generica, brani dall'Apocalisse, quindi lì si può scegliere, ogni anno eventualmente si cerca di variare o meno a seconda delle scelte che si fanno, ma la sequenza ci è stata data. E volendo rispondere a questa domanda, bisogna anche rispondere che noi non riceviamo una sorta di insegnamento dettagliatamente esplicativo. Non so se sono chiara con questa espressione.
Sì, non è una cosa razionale, insomma, didattica.
No, sì, cioè, ci sono molte cose che ci vengono affidate e come sacerdoti le portiamo col nostro cuore e cerchiamo di mettere in movimento la nostra capacità di comprensione per scoprire i come e i perché di alcune cose. In alcune ci si arriva, in altre no. Dipende da cosa ci si mette. Vi faccio un esempio che sembrerebbe una divagazione, ma un po' per chiarire. La casula, che sarebbe quel paramento che indossa il celebrante, che cambia colore a seconda del momento liturgico, per ora siamo in nero perché è tempo di passione, quindi c'è una casula del tempo di Giovanni che, invece di avere come tutte le casule dietro una grande U, ha dei rombi. Nessuno ha chiesto a Rudolf Steiner perché la causa del tempo di Giovanni ha dei rombi.
Come mai?
E siamo rimasti con questa domanda.
Il tempo di Giovanni intendi l'estate?
E noi, il tempo di Giovanni è l'inizio dell'estate, dal 24 giugno per quattro domeniche. I tempi liturgici nella comunità dei cristiani solitamente hanno un'ampiezza di quattro settimane, e così è per il tempo di Giovanni. Quindi per questo tempo di Giovanni c'è una celebrazione con questi strani rombi sulla casula. Adesso, quindi, rispetto alla domanda che fa Luigi di Ferrara sulla purificazione dei corpi, quindi le scelte ce lo siamo detto, le purificazioni dei corpi, io lo invito a fare delle riflessioni sui Vangeli delle quattro settimane del tempo di passione, La prima settimana è quella in cui Gesù Cristo dice: questa generazione mi chiede un segno, e quella, il Vangelo sarebbe Luca 11, 29, 36, in cui viene riportato che Gesù dice: questa generazione mi chiede un segno, ma nessun segno sarà dato se non il segno di Giona. E quindi siamo invitati a riflettere su qual è stata l'esperienza del profeta Giona. Non so se voi ricordate un po' la storia.
Sì, 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 il passo del Vangelo, sì.
Ecco, sì, quando, anche dell'Antico Testamento, Giona viene inviato a Ninive, ma lui non ci vuole andare. E allora nel non volerci andare va a finire dentro una balena, sì, eccetera. Quindi il primo Vangelo è questo, che parla del segno di Giona. Il Vangelo della seconda settimana, siamo Giovanni 6, 1-15, si parla della moltiplicazione dei pani per i 5.000, quindi questa nutrizione che avviene attraverso le forze di vita che emanano dal Cristo, ma questo è stato reso possibile dal suo gesto di ringraziamento. Questo è anche è difficile che nel Vangelo ci siano dei brani che non sono toccanti se ci si accosta, sì, certo, con cuore aperto. E qui in questo Vangelo della moltiplicazione dei pani veniamo in contatto col mistero dell'Eucaristia, perché in questo Vangelo viene detto che Gesù si rivolge al cielo e ringrazia. E ringraziare, il ringraziamento nella lingua greca è Eucaristia. E quindi siamo portati di fronte al mistero dell'Eucaristia, di come è possibile che avvenga questo flusso di grazia tra il mondo terrestre e il mondo celeste.
Scusa Luisa, il termine, giusto un inciso velocissimo, il termine, sì, Eucaristia mi sfugge, l'avevo anche detto proprio ieri, il significato letterale del termine.
Eu vuol dire bene. Charis è la grazia. Quindi eucarizzo sarebbe ringraziare, adesso non so se il verbo finisce esattamente così, ma le radici sono queste, significa ringraziare. Quindi l'Eucaristia, quella che noi sappiamo cos'è l'Eucaristia, perché per noi è questo pane transustanziato che noi riceviamo con la forza di benedizione e di trasformazione che arriva dal mondo spirituale, ha in sé il ringraziare, quindi è questo gesto di gratitudine, di riconoscimento, che consente che la corrente di amore si attivi.
Scusa, ti interrompo, richiama poi il prologo, che quando a un certo punto il versetto dice grazia su grazia o grazia per grazia, no?
Proprio così, sì, sì.
E infatti anche lì, prego.
Anche lì c'è la parola charis, è la grazia.
Quindi se noi ringraziamo abbiamo anche, come dire, di ritorno la possibilità di avere così un dono di qualcosa, insomma, dal mondo spirituale, avere questo elemento di gratitudine.
Sì, 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 perché qui scopriamo un altro dei segreti che ci circondano ma che non riusciamo a vedere, cioè che il mondo è impastato di amore, è fondato sull'amore.
Bella questa espressione, impastato di amore.
Sì, e quindi è sufficiente che noi ci rendiamo accessibili all'amore, perché l'amore fluisca verso di noi, fluisca da noi.
Anche perché quando l'amore ci compenetra ci dona la vita e quindi...
Proprio così, sì. Proprio così. Quindi le forze di transustanziazione sono forze di amore attivo. Allora se poi noi vogliamo collegare queste forze di vita a uno dei nostri, delle parti costitutive, va benissimo, che diventi una riflessione, che diventi anche una scoperta per ognuno. Certo. E si può ben essere sulla via, nello scoprire queste corrispondenze. Il terzo Vangelo della terza settimana di Passione parla della donna adultera, e su questo poi successivamente mi vorrei fermare un po', perché mi vorrei fermare sul Vangelo di questa settimana. Diciamo,
in questo momento, Giovanni, è sempre Giovanni?
Sì, scusami, è Giovanni 8:1-12. Mm-hmm. Anzi, 1:11 è la donna adultera, perché poi vedremo cosa troviamo nel 12, ma adesso fermiamoci all'episodio in sé e vediamo che si parla della vita dell'anima in questo episodio e della capacità di essere partecipi della vita e dei destini. E che cos'è il giudizio? Sono grandi domande, quindi, quindi anche lì potremo vedere un ulteriore passo, un'eventuale corrispondenza con l'anima umana. E il quarto Vangelo del tempo di Passione, quello di domenica prossima, narra dell'ingresso a Gerusalemme. Siamo alla Domenica delle Palme, nella pericope è Matteo 21:1-11. Mm-hmm. E lì si mostra fondamentalmente l'enorme fraintendimento, perché la folla osanna, ma chi osanna? Perché a un certo punto, se vi ricordate, c'è la domanda, qualcuno dice: ma chi è? Bah, un grande profeta, boh, qualcuno molto importante. La folla è fuori di sé, quindi non ci sono uomini coscienti che incontrano il Dio che si è incarnato.
Anche perché, scusa, poi poco dopo lo condannano, insomma, forse la stessa folla.
È la stessa folla, quindi fuori di sé. Quindi questa è una cosa straordinaria, che è fuori di sé dall'entusiasmo, ma essendo un entusiasmo che non ha un legame con una comprensione, poi facilmente diventa un odio immotivato. E qui c'è tutta la tragicità della condizione umana. Quindi forse si possono vedere delle correlazioni, ma forse potremmo ancora fare un'altra considerazione, sempre dalla domanda di Luigi da Ferrara. O di Ferrara.
Sì, che poi, scusa, puoi anche dire che quando sarà finito questo momento di segregazione, i culti dove possono venire celebrati, partecipare,
sì,
fisicamente, no? Potrei magari, prima di chiudere, ti ricordo che purtroppo, anche per fortuna, ci sono questi piccoli stacchi pubblicitari,
allo
scadere di ogni ora, quindi tra 4 minuti. Quindi lasciamo che concludi un po' il tuo dire, e magari fai riferimento anche dove poi sarà possibile frequentare il culto, insomma.
Le varie sedi che abbiamo qua in Italia.
Sì, va bene. Parlerò dopo dell'elemento della purificazione rispetto alla preparazione del tempo di Passione. Adesso diciamoci che quando sarà possibile il culto riprenderà a Torino una volta al mese, a Milano 2 volte al mese, a Trento 1 volta al mese, a Bologna 1 volta al mese, a Roma 1 volta al mese e poi a Trieste e a Palermo 3 volte l'anno. E tutte queste date si trovano sul sito della Comunità dei Cristiani, che ha un nome semplice, quindi sono le tre... poi la Comunità dei Cristiani in Italia, tutto attaccato.it, e lì si trova un aggiornamento sulle date.
Certo,
molto bene.
Tra l'altro colgo l'occasione per dire che sono stata col gruppo studi di Radio Gamma una volta ad assistere al culto rinnovato a Milano con lei proprio. Ed è stata veramente un'esperienza molto toccante, sicuramente diversa e, come si dice, rinnovata, ma veramente molto, molto toccante e profonda. completamente diverso, insomma, da quello che di solito si è imparato così dall'educazione che abbiamo generalmente, no? Dalla scuola, dai genitori in primis, eccetera, eccetera. Però consiglio proprio a tutti di provarlo se qualcuno ha l'opportunità, perché aiuta veramente ad avere delle intuizioni proprio diverse, delle intuizioni morali, ecco.
Certo, e poi Nadia, mentre ascoltavo Luisa che parlavi, che spiegavi un po' il discorso del culto, sentivo proprio in questa atmosfera un po' di decadimento, di isolamento, di appesantimento, no? E proprio così la bellezza, se ci fosse la possibilità di così fruire di questo momento del culto, perché ti dà proprio un nutrimento così interiore, spirituale, no? E mentre parlavi sentivo proprio quanto sarebbe utile, quanto manca, no, in questa situazione, la possibilità di accedere a questo momento così interiore. Bene,
Certo.
allora, siccome mancano 2 minuti, io chiuderei con un piccolo stack musicale, poi
Sì.
parte la pubblicità, e poi Luisa, se tu vuoi rimanere in collegamento, ti ricontattiamo, finito lo stacco, insomma. Grazie intanto.
Allora.